27 ottobre 2022. Covid-19, quali studi comportano un rischio biologico? Di Gwen Callaway e Max Kozlov fratto Nature. Una cellula in verde infettata dalla variante Omicron di SARS-CoV-2 in rosa, Science Photo Library fratto AGS. Quando alcuni ricercatori dell'Università di Boston in Massachusetts hanno inserito un gene della variante Omicron di SARS-CoV-2 in un ceppo del virus risalente all'inizio della pandemia, stavano cercando di capire perché Omicron causa una malattia lieve. Ma gli esperimenti descritti in un preprint del 14 ottobre hanno scatenato un'accesa controversia su ciò che costituisce una ricerca veramente rischiosa su SARS-CoV-2. Soprattutto ora che gran parte della popolazione mondiale ha una certa protezione immunitaria contro il virus e sono disponibili trattamenti per Covid-19. La questione è se e quando i ricercatori che modificano SARS-CoV-2 o altri agenti patogeni mortali devono tenere informati del loro lavoro gli enti regolatori e le agenzie di finanziamento come i National Institutes of Health degli Stati Uniti, anche se le agenzie non hanno finanziato gli esperimenti in questione. Gli studi che rendono gli agenti patogeni più trasmissibili o virulenti sono a volte chiamati ricerca sul guadagno di funzione, virus in laboratorio tra rischi e benefici di Massimo Sandel. La controversia scatenata dallo studio dell'Università di Boston mette in evidenza la mancanza di chiarezza su quali tipi di esperimenti abbiano benefici superiori ai rischi e su chi decida come riesaminare il tutto, afferma Jesse Blom, studioso di evoluzione virale al Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle. Buone linee guida sono davvero necessarie, afferma Pei Yong-shi, virologo all'University of Texas Medical Branch a Galveston, il cui gruppo di ricerca sta cercando di ottenere l'autorizzazione dai NIH per studiare se SARS-CoV-2 possa sviluppare resistenza a farmaci antivirali a cui il gruppo sta lavorando. Studio sulla proteina Spike. La polemica sulla ricerca dell'Università di Boston è iniziata dopo che un gruppo guidato da Mohsen Saeed, virologo del corso di laurea in medicina dello stesso Ateneo, ha pubblicato su BioRxiv un preprint in cui si dimostra che le proprietà della proteina Spike di Omicron, la parte del virus che permette di infettare le cellule umane, potrebbero non spiegare la mitezza clinica dei casi di Covid-19 che provoca. Il gruppo di Saeed ha creato un nuovo ceppo di SARS-CoV-2 inserendo la proteina Spike del lignaggio Omicron BAT1 nella struttura backbone di un ceppo virale isolato nei primi giorni della pandemia. A differenza di BAT1, che di solito causa una malattia lieve e non mortale, questo ceppo ha causato una grave malattia nei topi ingegnerizzati per essere suscettibili all'infezione da SARS-CoV-2. 8 dei 10 topi esposti al ceppo sono morti o hanno dovuto essere uccisi a causa della perdita di peso e di altre conseguenze dell'infezione. Tuttavia, non è stato così letale come il ceppo ancestrale di SARS-CoV-2 non modificato, che ha ucciso tutti e 6 i topi infettati nello studio. Questa ricerca è preziosa perché suggerisce che i fattori che rendono letali alcuni ceppi di SARS-CoV-2 potrebbero trovarsi al di fuori della proteina Spike, afferma David O, virologo alla Columbia University di New York. Ma solleva la preoccupazione di avere un virus Omicron evasivo nei confronti di molti anticorpi e tuttavia più patogeno della versione attuale di Omicron. Il lavoro è stato approvato da un comitato di biosicurezza dell'Università di Boston e da un comitato di salute pubblica della città di Boston, ed è stato effettuato in una struttura di biocontenimento ritenuta sicura per lavorare con SARS-CoV-2. Ma non è chiaro se lo studio dell'università si sia scontrato con le norme che regolano la ricerca sui patogeni che comportano rischi. Secondo le attuali linee guida dovrebbe essere sottoposta a un esame supplementare qualsiasi ricerca finanziata dal Department of Health and Human Services degli Stati Uniti a cui fanno capo i NIH, per la quale si possa ragionevolmente prevedere che renderà più virulento o trasmissibile un potenziale agente patogeno pandemico. Nel preprint, il gruppo di Saeed ha indicato di avere ricevuto finanziamenti dal National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) e da altre branche dei NIH. Ma in una dichiarazione di diversi giorni fa, l'Università di Boston ha affermato che gli esperimenti sono stati effettuati con fondi dell'Università di Boston, il che significa che sono esenti dalla revisione supplementare. Il sostegno del NIAID è stato riconosciuto perché è stato usato per contribuire allo sviluppo degli strumenti e delle piattaforme utilizzate in questa ricerca, ma non ha finanziato direttamente questa ricerca, ha affermato l'università. Nell'ambito della ricerca sui coronavirus, gli esperimenti sono relativamente a basso rischio, afferma Blom. Il virus ibrido deriva da due ceppi che sono stati superati da varianti successive, quindi è improbabile che si diffonda ampiamente se mai dovesse sfuggire. Si sottolinea che il virus creato dai ricercatori è meno patogeno del ceppo ancestrale, con cui i laboratori di tutto il mondo continuano a lavorare. Questo tipo di lavoro deve essere rivisto con attenzione e deve essere sottoposto a una valutazione dei rischi e dei... Ma non lo metterei nella categoria degli studi sui coronavirus più allarmanti, afferma Blom. Sembra estremamente improbabile che questo virus abbia un potenziale pandemico. In una dichiarazione, i NIH hanno affermato di non aver finanziato gli esperimenti specifici riportati nel preprint e stanno verificando se la ricerca rientri comunque nell'ambito di quelle che richiedono la loro supervisione. La chiave è nella comunicazione. Si afferma che, secondo la sua esperienza, una comunicazione regolare tra ricercatori, finanziatori e comitati di biosicurezza locali può prevenire problemi e incomprensioni come quelle che hanno riguardato lo studio dell'Università di Boston. Dopo simili discussioni, il suo gruppo ha creato ceppi simili per studiare la capacità delle varianti di eludere i vaccini preparati con una forma indebolita di SARS-CoV-2. Quando Luis Martinez Sobrido e Ken Jin Ye, virologi al Texas Biomedical Research Institute di San Antonio, hanno voluto effettuare esperimenti quasi identici a quelli descritti dal gruppo di Saeed, hanno contattato il NIAID, che sosteneva i ricercatori tramite un finanziamento. Il NIAID e il Comitato di Biosicurezza Istituzionale dei Ricercatori hanno entrambi dato il via libera al lavoro, ma alla condizione che se una qualsiasi delle modifiche avesse aumentato significativamente la patogenicità del ceppo negli animali o la sua capacità di replicarsi nelle cellule, i ricercatori avrebbero interrotto il lavoro e informato rapidamente il finanziatore. Martinez afferma che i suoi obblighi sono chiari. Il laboratorio di O, che riceve anche finanziamenti dai NIH, è stato uno dei leader mondiali nello studio di SARS-CoV-2 durante la pandemia. O dice che non era sempre chiaro quale ricerca fosse soggetta a revisione e quale no, e spesso si è trovato a dover interpellare i funzionari. Quando il suo gruppo ha presentato un lavoro finanziato privatamente che dimostrava che SARS-CoV-2 può sviluppare resistenza a un componente del trattamento antivirale Paxlovid, i funzionari del NIAID lo hanno contattato per confermare che gli esperimenti non rientravano sotto la loro supervisione. In un altro caso, il gruppo di O stava facendo crescere il virus in presenza di farmaci, in particolare di anticorpi monoclonali, per studiare la sua capacità di evolvere resistenza. Gli studi hanno identificato una serie di mutazioni in grado di distruggere gli anticorpi che sarebbero poi emerse nelle ramificazioni di Omicron, tra cui una sottoclasse chiamata Q1 che probabilmente guiderà un'ondata di infezioni nel corso di quest'anno. Anatomia sfuggente di Megan Scudellari, ma O dice di aver ridimensionato la ricerca e di aver deciso di non pubblicare i risultati a causa delle sue preoccupazioni sul modo in cui i funzionari del NIAID avrebbero percepito il lavoro se fosse stato reso pubblico. L'agenzia non ha finanziato questi esperimenti, ma ha sostenuto un lavoro correlato per la caratterizzazione delle varianti di SARS-CoV-2. Ci sono molte informazioni preziose che avrebbero potuto essere condivise, ma a causa di queste preoccupazioni non sono state divulgate, dice O. Linee guida migliori. La discussione sul preprint dell'Università di Boston si inserisce nel contesto di uno sforzo durato anni per rivedere le linee guida del governo statunitense per il finanziamento della ricerca che coinvolge i PPP potenziati e NANCED. A febbraio, i NIH hanno chiesto al National Science Advisory Board for Biosecurity (NSAB) degli Stati Uniti di rivedere la sua attuale politica stabilita nel 2017. Il National Science Advisory Board for Biosecurity ha pubblicato una bozza di raccomandazioni a settembre e prevede di pubblicare la relazione finale alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. Una raccomandazione richiede un significativo ampliamento degli agenti patogeni che potrebbero rientrare in quella politica. Mark Lipsitz, epidemiologo alla Harvard Chan School of Public Health di Boston, afferma che la bozza di raccomandazioni fornisce maggiore chiarezza, ma non affronta le preoccupazioni fondamentali sollevate dallo studio dell'Università di Boston. Secondo Lipsitz, la politica finale dovrebbe riguardare qualsiasi ricerca su EPP effettuata presso qualsiasi istituzione statunitense, non solo quella finanziata dal HS, e dovrebbe consentire una fase di revisione aggiuntiva nel caso in cui si manifesti la possibilità di creare un EPP anche dopo che il progetto è stato finanziato. I ricercatori sperano che l'aggiornamento fornisca indicazioni più chiare su quali ricerche su SARS-CoV-2 debbano essere approvate dai NIH e su come l'agenzia conduce la sua revisione supplementare. SCI e il suo gruppo sviluppano antivirali per Covid-19, ma vorrebbero studiare quanto facilmente il virus possa evolvere mutazioni per eludere i farmaci e se le mutazioni legate ai farmaci esistenti possano eluderne di nuovi. Ma dice di non aver ancora ricevuto indicazioni chiare dai NIH su quali esperimenti può o non può fare. In alcuni casi le discussioni sembrano essere guidate dalla notorietà che circonda esperimenti come quello dell'Università di Boston, invece che da considerazioni sui potenziali rischi di questo lavoro, dice Blom. L'ultima controversia evidenzia lo scollamento tra il modo in cui gli scienziati e il pubblico percepiscono il rischio della ricerca su alcuni agenti patogeni, aggiunge Blom. È importante che gli scienziati riconoscano che è il pubblico in generale a finanziare tutta questa ricerca. E ci sono buone ragioni per cui le persone vogliono più trasparenza e comprensione.